A metà del secolo scorso in America ci furono due giovani evangelici molto famosi negli Stati Uniti, uno addirittura poi lo divenne in forma mondiale. Uno era Billy Graham, che probabilmente molti hanno già sentito parlare, non è un nome nuovo, è mancato pochi anni fa. E l'altro, che probabilmente è sconosciuto ai più, si chiamava Charles Templeton. E insieme a Billy Graham, Charles Templeton e un altro predicatore sono stati quelli che negli anni 50 hanno veramente evangelizzato o comunque predicato tantissimo. Hanno fondato anche una missione che ancora oggi esiste, che si chiama Gioventù per Cristo. E tra questi due, Billy Graham e Charles Templeton, Templeton era il predicatore più dotato. Era intelligente, un uomo molto intelligente, era affascinante, aveva una personalità irresistibile, era anche bello fisicamente. Addirittura nel 1946 è stato premiato da un premio abbastanza bizzarro dal titolo Best Used by God, che vuol dire il migliore strumento nelle mani di Dio. Non è quantificabile perché non siamo Dio, però ha ricevuto questo premio. E Charles Templeton aveva questa capacità, questa forza di predicazione, e nei primi anni era lui che emergeva rispetto a Billy Graham. Ha predicato in tutta Europa, per quei tempi insomma girare il mondo non era semplice. Aveva un programma televisivo settimanale che andava in onda in tutti gli Stati Uniti, quindi un grandissimo successo. Fu fondatore di chiese, divenne pastore, e ho letto che la gente accorreva alle sue predicazioni e a volte faceva il pienone, il sold out, il tutto esaurito, 30.000 persone che andavano ad ascoltare questo uomo. Ma al culmine del suo ministero, negli anni 50, annunciò a un certo punto di essere agnostico, un cambio radicale di direzione, vale a dire che non sapeva più in che cosa credere. Dopo aver letto una serie di libri su autori atei, abbandonò il cristianesimo e ogni verità biblica e divenne giornalista in Canada. Entrò nell'oscurità, nell'apostasia, e nei suoi ultimi anni morì nella totale incredulità, bestemmiando, potremmo dire, Cristo, la parola e il Vangelo. Nel 1999 ha scritto un libro di memorie nella sua vita intitolato Addio, addio, le ragioni per cui sono diventato un ateo è il sottotitolo di questo libro, nel quale appunto elencava le ragioni per cui rifiutava il cristianesimo e diventava ateo. Certo, colpisce molto la storia di questo personaggio, usato grandemente dal Signore, anche perché probabilmente grazie alla sua opera molti sono venuti a conoscenza del Vangelo. Ma a un certo punto, come abbiamo detto, quest'uomo tradisce la missione, tradisce Cristo e cambia radicalmente. Ci sono altri uomini nella storia come lui? Ovviamente sì. Significa che gli uomini siano tutti dei falsi insegnanti? Non sempre, ma è un modo di agire di Satana, come vedremo, di andare a colpire soprattutto sempre più le persone che sono in vista. E stamane guarderemo due uomini di cui Matteo parla nei capitoli 26 e 27. È la storia di due uomini ed è la storia, se vogliamo, dei loro dolori. È la storia di due uomini che conosciamo molto bene, perché entrambi questi due uomini hanno avuto un privilegio unico. Entrambi hanno avuto l'opportunità più unica che sia mai stata data a un essere umano. Entrambi furono chiamati personalmente da Gesù, entrambi risposero a quella chiamata ed entrambi seguirono Gesù per tutta la durata del suo ministero. Entrambi dichiararono la loro personale devozione al Signore Gesù. Entrambi sono stati istruiti da Gesù per quello che riguarda il ministero. Fu loro insegnato a conoscere Dio, a conoscere la sua volontà, la sua parola e a viverla e a seguirla obbedientemente. Entrambi videro i miracoli che Gesù fece. Entrambi videro ogni giorno la completa devozione, la completa rivelazione della sua natura divina. Videro il suo potere sui demoni, il potere di Gesù sulla malattia, il suo potere sulla morte e il potere sul domare e la natura. Entrambi lo hanno sentito rispondere in questi 3 anni a ogni domanda teologica che gli venisse fatta, in modo perfetto, rispondente veramente al senso della scrittura, in modo chiaro e profondo. Lo videro vedere esattamente Gesù, entrambi videro la capacità che Gesù aveva di riconoscere i cuori delle persone, e sappiamo che non serviva, Gesù vedeva molto in maniera profonda il cuore delle persone al di là di quello che facessero o dicessero. Ed entrambi quindi si sono confrontati quotidianamente con la realtà del peccato e dei suoi effetti e del bisogno di salvezza. Entrambi hanno ascoltato l'insegnamento da parte di Gesù riguardo al paradiso e all'inferno eterni. Entrambi ricevettero e usarono il potere del Signore Gesù per compiere miracoli di guarigione e persino esercitare autorità sui demoni. Tutti e due hanno predicato Gesù come Messia e Salvatore, figlio dell'uomo, figlio di Dio. Tutti e due hanno condiviso insieme questi 3 anni così intensi. E quindi sono stati esposti al Signore Gesù nella stessa identica maniera. Non è che uno ha ricevuto più di un altro. E quando arriviamo al capitolo 26 di Matteo, vediamo questi due uomini che sono famosi e forse questa mattina li vediamo sotto una luce e una considerazione che chissà forse non abbiamo mai fatto in passato. Ovviamente il capitolo 26 e 27 sono concentrati sul Signore Gesù Cristo mentre va alla croce, sono i racconti del suo arresto, del processo farsa, della flagellazione e dell'esecuzione. Ma in un certo modo Matteo anche parla di questi due uomini. Li conosciamo, come detto, bene, sono due uomini che non li scopriamo certo stamattina. Come detto, sono stati vicini al Signore Gesù ed entrambi furono usati da Satana contro il Signore Gesù. Entrambi alla fine lo hanno tradito. Lo hanno tradito pubblicamente, con forza, apertamente di fronte a tutti. E lo hanno fatto alla fine di questi 3 anni proprio prima che Gesù venisse crocifisso. Come risultato di quello che fecero, entrambi caddero in una profonda tristezza, dispiaciuti, caddero nel tormento per il loro tradimento. Uno soffrì al punto che ha preferito non vivere più, affrontare questa sofferenza e si è suicidato. L'altro invece soffrì al punto di pentirsi. Ecco quindi due uomini, le cui vite sono state fianco a fianco alla presenza del Figlio di Dio. Uno di loro, nonostante il suo malvagio tradimento del Salvatore, è considerato oggi una persona onorevole, addirittura esaltata, perché al punto tale che alcuni portano oggi il suo nome, che è Pietro. Altri, lo dicevamo stamattina proprio in apertura, il suo nome è considerato, questo gesto così disonorevole, che è usato, il suo nome è usato come parolaccia, come disprezzo, e penso che nessuno, a parte gli ebrei, porti questo nome, che è il nome di Giuda. Non conosco neanche un cane a cui viene dato questo nome. E stride, pensate, il nome Giuda significa lodare Dio, e stride per, in maniera così grande con quello che lui ha compiuto. Pietro, per coloro che appartengono a Cristo, sarà incontrato da tutti coloro che credono nel Signore Gesù, perché questo uomo, sebbene traditore, oggi è in paradiso. L'altro lo potranno incontrare solo coloro che respingono Cristo, perché è all'inferno. Come detto, Giuda finì per suicidarsi, impiccandosi, e nemmeno quest'ultimo gesto ha avuto successo, perché non sappiamo se si è rotto il ramo o la corda si è spezzata. Fatto sta che il libro di Atti ci dice che la sua fine, che nonostante si sia impiccato, il suo corpo è caduto e si è sfracellato nel vuoto sottostante. L'altro, Pietro, ha finito la vita da santo, crocifisso a testa in giù ed eternamente beato. Quindi due uomini, fianco a fianco per 3 anni, vivendo insieme esattamente la stessa esperienza, la presenza del Figlio di Dio, sono separati come possono esserlo due esseri umani, uno va in paradiso e uno va all'inferno. Quella separazione è anche già un po' evidente quando noi leggiamo i Vangeli nell'elenco dei discepoli. Pietro è sempre al primo posto e all'ultimo posto nell'elenco è Giuda. Anche lì sono in un certo modo separati quanto più possibile, perché uno è altamente onorato in paradiso e l'altro invece è disonorato all'inferno. Un contrasto sorprendente. Come detto, entrambi ebbero la stessa esperienza con Gesù, e anche se per certi versi le loro vite furono simili. Che cosa ha fatto allora la differenza di questi due? Perché Pietro, anche lui un traditore, finisce in paradiso e Giuda all'inferno? Bene, la risposta è molto semplice: perché ebbero atteggiamenti diversi verso Cristo. Ecco a cosa si riduce. In quanto la salvezza non è per opere, perché tutti e due hanno fatto la stessa cosa, non è per conoscenza, perché tutti e due avevano la stessa conoscenza, avevano lo stesso tipo di informazioni da parte di Gesù. La salvezza può essere fondamentalmente ridotta all'atteggiamento di una persona o la risposta di una persona verso Gesù. Per dirla semplicemente, e lo vedremo, Pietro amava Gesù, Giuda no. Ed ebbero delle reazioni diverse allo stesso contesto al quale vennero sottoposti. C'è un detto che dice che lo stesso sole che scioglie la cera indurisce l'argilla. E tanto per renderla contemporanea, anche oggi le chiese possono essere piene di questo tipo di persone. Possono contenere in essa dei Pietro e dei Giuda che ascoltano gli stessi messaggi, ascoltano la stessa verità, la stessa dottrine, hanno le stesse esperienze spirituali, vedono la stessa grazia operare nelle persone, servono insieme, adorano insieme, evangelizzano insieme, ma finiscono in due luoghi diversi. Gesù lo fece notare quando parlò del grano della zizzania, o nel sermone sul monte, quando disse: molti di voi diranno in quel giorno, Signore, Signore, io dirò, allontanatevi da me, io non vi ho mai conosciuto. La storia di questi due uomini potrebbe essere la storia di due dolori diversi. In realtà la troviamo appunto nei capitoli 26-27, per cui questa mattina leggeremo un po' qua e là dei passi dove si parla di loro. Gesù, come contesto generale, ha appena terminato il suo sermone sulla sua venuta sul Monte degli Ulivi, l'ultimo sermone che ha dato ai suoi discepoli. E questo sermone termina dove Gesù ricorda loro che ritornerà per stabilire il suo regno. Tornerà in gloria. E al versetto 2, però, Gesù ha un cambio di direzione. Dopo aver insegnato tutto questo, dice: voi sapete che fra due giorni è la Pasqua e il Figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso. Tutti i capitoli 24-25, questo grande sermone che dice: boh, il regno arriverà, avrà la sua gloria, nonostante tutto quello che lo precede, eccetera, eccetera, ma il futuro più imminente è che fra due giorni è la Pasqua e il Figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso. Quindi sta dicendo: io morirò e la mia morte è vicina, accadrà molto presto, accadrà nel periodo di Pasqua, e il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato per la crocifissione. Non è una novità per le orecchie dei discepoli, ne aveva parlato da molto tempo. In Matteo 16:21 dice: da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, ed essere ucciso e risuscitato il terzo giorno. Ed è interessante che in quell'occasione Pietro dice, al versetto 22, Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo, dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. Ma Gesù, voltatosi, disse a Pietro: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Gesù aveva detto più volte: io, la mia direzione, io vado verso la morte, sono diretto alla crocifissione. È interessante che fu molto specifico anche sul modo in cui Gesù sarebbe morto. Quindi, in questo contesto, Gesù sta dicendo: il tempo è giunto. E nel frattempo avevamo visto nelle domeniche scorse che i governanti di Israele stavano preparando questa congiura, anche se non era nel periodo giusto, visto la numerosa folla che si accalcava a Gerusalemme. Gesù si trovava a Betania, e al versetto 6 a Gerusalemme, ed era in casa di Simone il lebbroso, e avevamo visto che a un certo punto, in occasione di questa cena, una donna si avvicina con una coppa di alabastro, un profumo molto costoso, c'era una piccola fortuna contenuta in quella bottiglia, e gliela versa su tutto il corpo. E quello era stato un gesto di amore da parte di questa donna. Il versetto 8 dice che i discepoli si sdegnarono quando videro questo e dissero: perché questo spreco? Questo profumo avrebbe potuto essere venduto per molti soldi è dato ai poveri. Sembra una frase nobile detta così perché ha una sorta di logica. Chi ha detto questa frase? Anche se qua viene usato al plurale i discepoli, Giovanni ci dice che fu Giuda l'ideatore di questa cosa, che forse ha raccolto consenso da parte degli altri. Giovanni ed è interessante perché Giovanni è quello che un po' mette più in luce il cuore di questo uomo. Già nel capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, al versetto 70, Gesù aveva detto: uno di voi è un diavolo. Ma questo probabilmente era stato dimenticato, non avevano posto grandi particolare attenzione, perché Gesù non ha detto su chi fosse realmente e probabilmente nessuno aveva dei sospetti su di loro e forse era stata dimenticata. E quindi in questo episodio abbiamo la rivelazione del carattere di Giuda. Perché stiamo sprecando questo profumo? Avremmo potuto venderlo e darlo ai poveri, ma la realtà è che a lui non gli interessava nulla dei poveri. Giovanni ci dice che lui era il cassiere del gruppo, teneva i soldi, e Giuda era un uomo avido, amante di se stesso, un ambizioso, che vedeva in Gesù il mezzo per la propria realizzazione. Voleva i soldi, era guidato dall'avidità, dall'avarizia, voleva preminenza e potere e voleva tutto, ottenere tutto ciò che poteva guadagnare per se stesso, e vedeva forse Gesù come un mezzo per farlo. E ora Gesù in casa di Simone il lebbroso non sta parlando di un regno, non sta parlando di potere e di gloria per i discepoli, sta parlando di morte e ovviamente questo profumo che viene sparso nel suo corpo, ne parla ancora, che dice: questo profumo è stato sparso in vista della mia sepoltura, quindi ribadisce ancora questo concetto. E forse questa cosa, questo episodio, fa cadere Giuda nel panico. Realizza che questi 3 anni con Gesù, questo ministero, non hanno portato al regno desiderato di rovesciamento del potere dei romani, e quindi vuole forse guadagnare, sa che la storia sta finendo e vuole guadagnare tutto quello che può, e quindi va dai capi religiosi e contratta i 30 denari per consegnare loro. Pensate anche quale contrasto abbiamo questa sera, quando Gesù, abbiamo l'immagine di un vero adoratore che non ha limiti, se vogliamo sperpera tutti i suoi averi per onorare il Signore Gesù per la sua morte, e di fronte a questo insegnamento abbiamo un uomo che invece pensa di arricchirsi il più possibile. E quindi al versetto 15 va dai capi sacerdoti e dice: che cosa siete disposti a darmi se io ve lo consegno? E viene stabilito 30 sicli d'argento, che secondo Esodo 21:32 è il prezzo di uno schiavo. Avevano paura di arrestare Gesù nel bel mezzo del giorno perché era popolare tra la gente, e quindi avevano bisogno di prenderlo di notte, ma come avrebbero potuto catturarlo di notte? Perché ovviamente una volta non c'erano le luci artificiali, noi ad esempio viviamo la notte nei nostri centri, ma si vede, mentre allora era buio totale, quindi era veramente difficile trovare Gesù. Il versetto 17 ci introduce alla Pasqua di quel giovedì sera, dove Gesù si riunisce per celebrare ciò che era stato inaugurato nel 12° capitolo di Esodo, la celebrazione della liberazione di Israele dall'Egitto. Il versetto 20 dice che Gesù era a tavola con i suoi discepoli e mentre mangiavano Gesù fa una rivelazione scioccante per tutti: uno di voi mi tradirà. Pensate che frase, che veramente scioccante ha detto di fronte a tutti. Pensate se io oggi dovessi dire: uno di voi tradirà il Signore Gesù, potremmo anche, con tutto rispetto, o nella Chiesa dire: sì, siamo semplici uomini, Ma tra questi 12 che hanno vissuto così in maniera vicina al Signore Gesù, era una frase ancora che faceva un grande effetto. Non ci sono sospetti su Giuda. Furono tutti profondamente addolorati al punto che ognuno incominciò a dubitare di se stesso. Sono forse io il Signore? No? Forse di qualcun altro? Ma non c'erano dei sospetti diretti su Giuda. E il Signore rispose: colui che ha intinto il suo pane, il suo boccone nella ciotola è quello che mi tradirà. E dice: certo, il figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a quell'uomo del quale il figlio dell'uomo è tradito, meglio sarebbe per quell'uomo se non fosse mai nato. E Giuda continua la sua ipocrisia, perché il versetto 25 dice: e Giuda il traditore prese a dire: sono forse io, Rabbì? E Gesù disse a lui: lo hai detto. E solo forse in quel momento Gesù smaschera la sua identità, ma sappiamo che l'unico che comprende questa cosa è Giovanni, per tutti gli altri ancora rimane sconosciuto. E Giovanni ci dice al capitolo 13 che quando Gesù gli dà il boccone, Satana entrò in lui e Gesù gli dice: quello che devi fare fallo subito, e lo manda via, e gli altri pensano che fosse andato a comprare del cibo o ad andare a dare un aiuto ai poveri. Versetto 30 dice che dopo che ebbero cantato l'inno, perché la cena continua, uscirono per andare al Monte degli Ulivi, quindi la Pasqua era stata completata, sono andati lì per pregare, e al versetto 36 ecco quello che succede. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: sedete qui finché io sia andato là e abbia pregato. Quindi ora Gesù è con i discepoli in questo giardino di notte, si separa in particolar modo da Pietro e Giovanni e Gesù va a pregare da solo. Giuda nel frattempo si è allontanato e torna, perché il versetto 25 dice che Gesù tornò dai discepoli e disse loro: dormite pure oramai e riposatevi, quando Gesù aveva detto loro: vegliate e pregate. E li trova più volte che dormono e dice, poi tornò da Gesù, dice: dormite pure oramai, riposatevi, ecco l'ora è vicina, il figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Versetto 46, ecco colui che mi tradisce è vicino. Quindi Giuda arriva, è andato a chiamare forze per prendere Gesù. Versetto 47 dice che mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei 12, e insieme a lui una gran folla con spade e bastoni da parte dei capi dei sacerdoti e degli anziani del popolo. Colui che lo tradiva aveva dato loro un segnale dicendo: quello che bacerò è lui, prendetelo. Quindi arriva con questo numero di persone, tra cui c'era la polizia del Tempio, i soldati romani, i capi di Israele, tutti sono uniti per, ovviamente avevano paura di qualche reazione, a partire dai discepoli, chissà se si fosse aggiunta anche la folla, e Giuda aveva dato un segnale: quello a cui io darò, quello che bacerò, è Gesù, prendetelo. E in quell'istante, avvicinatosi a Gesù, versetto 49, gli disse: ti saluto, Rabbì, e lo baciò. E Gesù gli disse: amico, e non è un termine proprio di amico, in senso di amico intimo, ma è una parola più lontana, è una parola più indifferente, gli fa questa domanda: che cosa sei venuto a fare? Non che Gesù fosse all'oscuro, ma forse un ultimo richiamo verso Giuda a comprendere che cosa stava facendo con quel gesto. E quindi misero le mani addosso a Gesù e lo presero e lo conducono da Caiafa, il sommo sacerdote, e si riuniscono in un falso processo con false accuse. Versetto 59 dice che i capi dei sacerdoti e tutto il Sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù per farlo morire. Quindi vogliono solo farlo morire e si accontentano e scogitano veramente una falsa testimonianza, non c'è un'accusa che lo rende meritevole di morte. Versetto 62 dice: il sommo sacerdote, alzatosi in piedi, gli disse: non rispondi nulla? Non senti quelli che testimoniano costoro contro di te? Ma Gesù taceva. E il sommo sacerdote gli disse: ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Gesù gli rispose: tu l'hai detto, anzi vi dico che da ora in poi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo. Ormai abbiamo anche imparato che questa è una citazione di Daniele. E quindi loro si scandalizzano di fronte a questa cosa che lui dice. Dice: allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: egli ha bestemmiato, che bisogna abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la sua bestemmia, che ve ne pare? Ed essi risposero: è reo di morte. Allora gli sputarono in viso e gli diedero dei pugni, altri lo schiaffeggiarono, dicendo: o Cristo profeta, indovina chi ti ha percosso? E il processo andrà avanti coinvolgendo anche Erode e Pilato, ma questo è il risultato del gesto di Giuda. Il risultato del tradimento di Giuda. Cosa ha fatto Giuda? Al capitolo 27, versetto 1, dice che poi venuta la mattina, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. E legatolo, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato, il governatore. Allora Giuda, che l'aveva tradito, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò i 30 sicli d'argento ai capi dei sacerdoti e gli anziani, dicendo: ho peccato consegnandovi sangue innocente. Ma essi dissero: che ci importa? Pensaci tu. Ed egli, buttati i sicli nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi, ma i capi dei sacerdoti, presi quei sicli, dissero: non è lecito metterli nel tesoro delle offerte, perché sono prezzo di sangue. Giuda realizza quello che ha combinato, e di fronte al fatto che, quando probabilmente sente reo di morte, Gesù viene condannato a morte, cade in una sorta di disperazione profonda. Giuda è la più grande tragedia della storia umana a causa dell'opportunità che ha sperperato, a causa dei privilegi che ha avuto rispetto a qualsiasi altro uomo. Giuda ha avuto più privilegio di noi oggi perché ha vissuto con il Signore Gesù. Potremmo dire è il massimo delle occasioni sprecate. Avida, amante del denaro, queste cose erano in lui così forti, così potenti, così travolgenti da soffocare la realtà dei 3 anni vissuti fianco a fianco a Gesù. Il suo cuore, un cuore peccaminoso, così ostinato nel suo amor proprio da ignorare tutta la verità che aveva ascoltato. Ignorò la gloria di Cristo e andò di proposito all'inferno, perché lui sapeva che cosa aspetta coloro che rifiutano Cristo. Rifiutava la salvezza e provava una sorta di risentimento profondo per Cristo. Aveva visto la più potente dimostrazione di divinità mai apparsa in questo mondo, la gloria di Dio mostrata in Gesù, ma la spreca e la sperpera miseramente. Che spreco l'opportunità data da Gesù. Giuda finisce in un'orribile tragedia, all'inferno per sempre. Ma torniamo un passo indietro e guardiamo l'altra figura, che è quella di Pietro. Il secondo, anch'egli, un predicatore della verità, un discepolo. Al versetto 30 dice che hanno cantato un inno e poi sono usciti verso il Monte degli Ulivi. E al versetto 31 Gesù fa un'altra dichiarazione scioccante quella sera. Se prima aveva detto uno di voi mi tradirà, al versetto 31, guardate questa affermazione. Questa notte voi tutti avrete in me un'occasione di caduta, perché è scritto: io percuoterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse. Citando Zaccaria 13:7. In pratica sta dicendo a tutti gli altri, a tutti coloro che erano rimasti: voi tutti mi tradirete, tutti vi allontanerete da me. Una sorta di tacito rinnegamento, e non abbiamo una documentazione che gli altri 10 abbiano effettivamente rinnegato Gesù in maniera verbale, pubblica, ma tutti sappiamo che sono scappati e lo hanno abbandonato. Ma poi al versetto 32, vorrei che notassimo questo, dice: ma dopo che sarò risuscitato, vi precederò in Galilea. Interessante, il Signore Gesù non interrompe il rapporto di fronte a questo tradimento generale. Dà ancora una speranza e un'anticipazione di cosa succederà dopo la morte. Il che sta a significare che Gesù sta dicendo: sì, sarete infedeli, ma la vostra infedeltà è temporanea. Saremo di nuovo tutti riuniti. E sì, un inciampo, una temporanea caduta, un temporaneo allontanamento, non come quello di Giuda che invece fu per sempre. Bene, questa dichiarazione che il Signore Gesù dà a Pietro, l'ennesima opportunità per dire delle cose forse trasportate dal suo orgoglio, dal suo temperamento. Versetto 33 dice: Pietro rispondendo gli disse: quando anche tu fossi per tutti un'occasione di caduta, non lo sarai mai per me. Mai. Lui è irremovibile, è sicuro di sé, ma Gesù conosce invece la realtà che lo aspetta. Gesù gli disse, versetto 34, in verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E Pietro a lui ancora continua su questa strada, dice: Pietro a lui, quando anche dovessi morire con te non ti rinnegherò. E lo stesso dissero tutti, pure tutti i discepoli. Che professione di fede aveva fatto Pietro quella sera? Quanto è sicuro di sé? Come si è scoperto davanti a Gesù? Questa sicurezza continua nonostante il Signore Gesù gli dica: eh no Pietro, tu sbaglierai, e quasi lo indica come capostipite degli altri 10. E quindi un po' Pietro non fa tesoro della sua precedente lezione, quando Pietro gli dice a Gesù: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, ma subito dopo dice: no no Signore, tu non morirai. E in quel momento Gesù gli dice: vattene via da me, Satana. Non aveva fatto tesoro del fatto che prima di aprire bocca è bene che riflettesse su quello che diceva. Gesù sta dicendo a Pietro: tu, con tutta la migliore teologia, con tutti i migliori insegnamenti, con tutte le tue migliori intenzioni, fallirai e cadrai rovinosamente. Ti vergognerai di me, mi rinnegherai e mi tradirai. Ed è quello che è successo. Guardiamo al versetto 69 del capitolo 26. Gesù viene catturato, viene portato in casa del sommo sacerdote, e dice che Pietro intanto stava seduto fuori dal cortile e una serva gli si avvicinò dicendo: anche tu eri con Gesù il Galileo. Ma egli lo negò davanti a tutti, dicendo: non so che cosa dici. Come fu uscito nell'atrio, un altro lo vide e disse a coloro che erano là: anche costui era con Gesù Nazareno ed egli negò di nuovo giurando: non conosco quell'uomo. Di lì a poco coloro che erano presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: certo, anche tu sei di quelli, perché anche il tuo parlare ti fa riconoscere. Allora egli incominciò a imprecare e a giurare: non conosco quell'uomo. E in quell'istante il gallo cantò. Il processo durò tutta la notte e all'ora in cui il gallo cantava, poco prima dell'alba, Pietro in tre occasioni, in tre luoghi diversi, con persone diverse, tradì Gesù. Quindi abbiamo due uomini che hanno avuto le stesse opportunità e, sebbene in maniera differente, sono caduti. Ma come ho detto, due uomini con le stesse opportunità, caduti nel tradimento, avranno due destini diversi perché hanno affrontato la crisi di questo tradimento in modo differente. Giuda non potette superare la colpa del suo tradimento. Provò rimorso, si sentì in colpa, provò tristezza, un dolore così opprimente che decise di suicidarsi. Questo è molto serio. Quando ti suicidi sotto il peso di un senso di colpa, senti profondamente il senso di fallimento totale. E Pietro, perché non si è ucciso anche lui? Anche lui ha tradito Gesù, anche lui ha fatto la stessa cosa. Non l'aveva sì fatto per soldi, ma l'aveva fatto per risparmiare se stesso. In un certo modo anche lui ha detto, è come se avesse detto pubblicamente: no, Gesù non è il Cristo. Stava prendendo le distanze, avrebbe potuto essere una testimonianza, ma l'ha negata. Ma il versetto 75 dice che Pietro si ricordò delle parole di Gesù che gli aveva dette prima che il gallo canti: tu mi rinnegherai tre volte. E andato fuori, pianse amaramente. In quel momento è successo qualcosa di molto particolare nella vita di Pietro. In Luca, capitolo 22, versetto 61, ci dice che cosa è accaduto. Gesù è processato, Pietro se ne sta nell'ombra, ha mantenuto le distanze da lui. Dice che al versetto 61 il Signore, voltatosi dopo il terzo tradimento, al canto del gallo dopo il terzo tradimento, voltatosi guardò Pietro. Quando gli occhi di Giuda e di Gesù si incontrarono nel buio del Getsemani, Giuda lo baciò con un bacio di odio, il bacio di un ipocrita. Quando gli occhi di Pietro invece incrociano gli occhi di Gesù, fu schiacciato dal suo errore. Era distrutto, era devastato, scoppia in lacrime, sincere di vero pentimento. La tristezza schiacciante di Giuda lo ha portato al suicidio senza pentimento. La tristezza schiacciante di Pietro lo porta alla restaurazione con il pentimento. Tutte e due hanno avuto occasione di guardare Gesù, ma la differenza sta nel modo in cui risposero a questo sguardo. Per Pietro la vista di Cristo lo attirò al pentimento. Per Giuda la vista di Cristo lo spinse ancora a un gesto, forse di orgoglio, di dire, pur di riconoscere un pentimento di fronte a lui, al suicidio. Paolo scrive in Seconda Corinzi, capitolo 7, versetto 10, che dice che la tristezza, secondo Dio, produce un ravvedimento che porta alla salvezza, del quale non c'è mai da pentirsi, ma la tristezza del mondo produce la morte. E forse non la storia di questi due uomini rendono evidente questo versetto. Si potrebbe dire, in altre parole, che per Pietro la visione di Cristo, quell'ultimo sguardo, lo attirò verso il cielo, per Giuda invece la visione di Cristo lo attirò all'inferno. Qual è la differenza di questi due uomini? Pietro amava Gesù, lo amava. Dopo la resurrezione in Galilea, secondo Giovanni capitolo 21, sappiamo che Gesù andò a cercare Pietro e gli altri discepoli. Li trova a pescare, fa colazione con loro sulla riva del lago e poi abbiamo questo episodio che Gesù fa una triplice domanda a Pietro e dice: Simone di Giovanni, mi ami più di questi? Egli rispose: sì signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse: pasci i miei agnelli. Al versetto 16 gli disse di nuovo una seconda volta: Simone di Giovanni, mi ami? Egli rispose: sì signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse: pastura le mie pecore. Gli disse la terza volta: Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro fu rattristato che gli avesse detto la terza volta: mi vuoi bene? Ed egli rispose: tu signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che ti voglio bene. Pasci le mie pecore. Ecco la risposta di Pietro. Amava il Signore Gesù. E potremmo dire che c'è molta semplicità in questo. Cosa significa essere cristiani? Qual è la differenza tra Giuda e Pietro? L'amore per Cristo. Questa è la differenza. Questo è il messaggio del cristianesimo. E Gesù arriva a dire a un traditore: pasci le mie pecore, fai il mio lavoro basandoti sul fatto che tu mi ami. Come ti senti riguardo a Cristo, come lo vedi, determinerà il tuo paradiso o la tua perdizione. Pietro fu un traditore e abbiamo potuto vedere come è successo. E ci sono dei fattori che hanno portato Pietro a cadere. Era troppo sicuro di sé, si vantava troppo, ha pregato poco quella notte, nonostante il Signore Gesù l'avesse comandato di farlo, ha confidato nelle sue forze durante l'arresto, estraendo una spada, e forse chissà che cosa volesse ottenere con quella reazione violenta, si è allontanato da Gesù ed è rimasto nell'ombra durante il processo. Quindi possiamo dire sì, Pietro ha avuto eccessiva sicurezza, mancanza di preghiera, impulsività e codardia. Ma Pietro non è un disastro finale. La grazia ha operato nella vita di Pietro. La grazia ha operato nella vita di Pietro perché Pietro amava Gesù. E lo amava, e l'abbiamo cantato questa mattina e due volte anche l'abbiamo pregato, due fratelli così. Prima Giovanni 4 dice: lo amiamo perché Egli ci ha amato per primo. Gesù aveva posto il suo amore su Pietro e Pietro lo amava a sua volta. Avevano un rapporto d'amore. Questo è l'atteggiamento profondo e irresistibile del vero credente. L'essere cristiano si riduce a questo: l'amore del vero credente per Cristo è la prova della salvezza. Prima Corinzi 16, 22, Paolo dice: se qualcuno non ama il Signore Gesù Cristo, sia maledetto. Quindi, quando guardi il cristianesimo, guardi la Chiesa, può diventare molto complicato dire che cosa significa essere un cristiano. Ma è così semplice, perché tutto si riduce a una domanda. Ami Cristo? Cerchi il suo onore? Cerchi la sua gloria? Il tuo cuore desidera Lui? Desidera compiacerlo, esaltarlo, amarlo, adorarlo, comunicare con Lui e ascoltarlo? Gesù lo riassume in una sola frase, Giovanni 14, 21. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. Il cristiano ama la sua parola, ama ubbidire, così agisce l'amore, e quello era Pietro. Già nel capitolo 6 di Giovanni, Gesù disse, quando Gesù viene abbandonato dalla stragrande maggioranza dei discepoli, dice che da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai dodici: «Non volete andarvene anche voi?» Simon Pietro gli rispose: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna». Amava il suo Signore, amava la verità che il suo Signore trasmetteva, e l'amore desidera conoscere la verità e obbedire la verità. Pietro era sicuro perché aveva una relazione d'amore con Cristo. Ed era stato rassicurato direttamente dal Signore Gesù prima del suo tradimento. Luca 22, versetto 31, dice che Gesù mise sulla viso Pietro: «Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno, e tu, quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli». Anche qua Gesù sta dicendo: Pietro, Satana ti farà cadere, ma tu hai un futuro ancora davanti con me. Qual era la garanzia che sarebbe sopravvissuta a tutto questo? Gesù aveva pregato per lui. Gesù ha pregato per Pietro affinché la sua fede non venisse meno. Il Signore amava Pietro e Pietro amava il Signore. Il Signore ha custodito Pietro anche nel mezzo di un terribile tradimento. Pietro fu restaurato, rimesso in servizio e divenne il grande predicatore del Vangelo nella prima era della Chiesa. Leggendo Atti dal capitolo 2, per i primi 12 capitoli, potete vedere la storia di quanto quest'uomo esce trasformato e rinforzato da questa caduta. Ora permettetemi di dire un aspetto molto importante. Il peccato e la colpa non producono vero pentimento. E lo ripeto, il peccato e la colpa non producono vero pentimento. Possono produrre rimorso, possono produrre rimpianti, possono produrre dolore e tristezza e possono essere così gravi da portare alla morte. Le persone si uccidono perché non possono sopportare le conseguenze del male fatto. Ma il peccato e la colpa non producono il vero pentimento. L'orrore del peccato di Giuda non lo fece pentire e l'orrore del peccato di Pietro non lo fece pentire. E la bruttezza del nostro peccato e il peso della sua colpa non ci faranno pentire. Tutto questo non basta a far pentire un peccatore. Ciò che fa pentire l'anima piena di sensi di colpa è vedere e amare Cristo. Vedere e amare Cristo. Cristo diventa in tutto in tutti fonte di grazia e di salvezza. Pietro amava il Signore, credeva in Lui con tutto il cuore, credeva che era il Figlio di Dio, si è attraversato una prova terribile, un fallimento orribile, un disastro, ma quando i suoi occhi incontrarono gli occhi di Gesù nella notte profonda di quella prova, fu schiacciato non nel suicidio, ma fu schiacciato nel pentimento perché amava Cristo. Questa è l'anima e la mente dell'anima salvata. Si tratta perciò di amare Cristo. Amiamo Cristo? Pietro lo mette anche per iscritto nella sua epistola. Benché non l'abbiate visto, voi lo amate. Pietro aveva vissuto una prova incredibile, un fallimento disastroso, ma in mezzo a tutto ciò i suoi occhi hanno incontrato quelli di Gesù. E Gesù gli aveva rivolto uno sguardo d'amore che lo aveva restaurato, lo aveva rimesso in servizio e che lo userà potentemente. Quindi due uomini, due studenti, due discepoli, due predicatori, indistinguibili agli occhi dei loro amici, uno finì suicida, l'altro potentemente usato da Dio. Uno è all'inferno e l'altro in paradiso. Entrambi lo hanno tradito Gesù in modo pubblico, nello stesso modo e nella stessa circostanza. Le somiglianze sono molte, ma non ci sono due uomini più distanti e più separati da questi due. Gesù per Giuda fu una delusione. Forse Giuda seguiva Cristo per realizzare la sua vita, e ci sono molti che lo fanno, fino a quando la volontà di Gesù si oppone alla loro, o quando le cose non vanno come loro desiderano, Giuda provò risentimento se non odio. Era un diavolo che è finito nel posto che meritava. Pietro fu un santo che andò nel luogo preparato per lui, luogo che non si merita, il paradiso, ma che ha raggiunto per grazia. Perché alla fine Giuda apparteneva a Satana e Pietro apparteneva a Gesù. Efesini 6,24 dice: «La grazia sia con tutti quelli che amano il nostro Signore Gesù Cristo con amore inalterabile». Per cui lo ami? Lo ami così tanto da onorarlo, compiacerlo, esaltarlo, innalzare il suo nome e obbedire alla sua parola? E anche di fronte a qualsiasi caduta, tornare a Lui. Questo è il segno del vero credente. Stamattina abbiamo visto la misericordia del Signore verso quelli che si pentono e abbiamo bisogno di conoscere sempre più il Signore, perché è la visione di Cristo che salva e l'innalzamento di Cristo che attira gli uomini. Possa Cristo diventare il desiderio di ogni cuore, soprattutto di quelli che sono come Giuda. E per quelli che lo amano e che inciampano e che falliscono, dobbiamo ringraziare Dio per la grazia che ci viene continuamente estesa. Confessiamo che non lo amiamo come dovremmo, ma spero desideriamo amarlo di più. Dovremmo, pensate, amarlo con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima, mente e forza. E in mancanza di ciò chiediamo grazia e chiediamo perdono per i nostri fallimenti. Se potessimo amare perfettamente in questo, saremmo perfetti. Ringraziamo il Signore anche perché siamo stati istruiti ad esaminare noi stessi per vedere se siamo nella fede e possa quell'esame continuare in maniera onesta. E per il Pietro, come Pietro, possa esserci gioia mentre celebriamo la grazia di Cristo verso di noi. Chiediamo al Signore che il nostro amore aumenti per Lui. Preghiamo. Signore, quest'oggi abbiamo avuto il privilegio e l'opportunità di vedere due uomini, come abbiamo detto, due uomini per molti versi simili, hanno avuto le stesse opportunità e che sono caduti, hanno avuto lo stesso tipo di peccato. Signore, che possiamo imparare da Pietro, che di fronte alla nostra caduta, Signore, siamo spinti a ricercare il tuo sguardo amorevole che ci ristabilisce, Signore, nel cammino. Pietro, dopo questo fallimento, è diventato un uomo diverso, un uomo veramente nuovo, non più che si affidava alla sua forza, alla sua spavalderia. Sappiamo che questo era un lato caratteriale del suo essere che lo ha portato invece molte volte a fallire, ma si affida, Signore, alla grazia, alla tua grazia, Signore, alla tua forza, e sappiamo che grazie a lui quanto il Vangelo è stato portato in giro per il mondo. Signore, che di fronte alle nostre cadute possiamo guardare a questo esempio, Signore, a questa tua grazia che ci perdona nonostante un affronto così, così grave come quello di Pietro, di rinnegarti. Questo ci dimostra, Signore, che di fronte al pentimento non c'è un peccato che possa essere non perdonato. E Signore, possiamo anche avere come monito il comportamento di Giuda. Giuda solo alla fine ha mostrato chi era veramente. Signore, che questo possa fare luce, come hai detto prima, in precedenza, ai nostri cuori per vedere chi siamo. Grazie, Signore, per questo, in Cristo Gesù.